rigiriamo le domande a Gianni Di Marzio, che c'è, vero?
Mister?
Gianni, ci sei?
Ci mancherebbe.
Bene, 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 bene. Chi c'è insieme a Gianni Di Marzio?
C'è Ciccio Graziani.
Ciao Ciccio, ben trovato.
Ciao Marco, ciao.
Ciao, ciao.
Un saluto a Gianni, un abbraccione forte a Gianni.
Grande Ciccio, ciao, grazie, anche a te.
Allora, Ciccio, senti, facciamo un po', ti do un po' di nomi così mi dici un po' il tuo pensiero di questi giocatori. Allora, io vorrei partire, abbiamo prima parlato con Gianni Di Marzio, così chiudiamo un po' la storia con te e andiamo
basta,
avanti. Sì, sì, poi basta, però un pensiero lo voglio far esprimere anche a Ciccio Graziani su Zaniolo, no? Quello che è successo. Qualcuno ci scrive, l'errore è stato di paragonarlo a Totti, questo paragone lo ha schiacciato, non va bene. Per quello che è successo non so se hai avuto modo di dare un'occhiata, no? Che qualche comportamento fuori campo, Ciccio, tuo pensiero.
Sì, ultimamente ci sono stati due episodi, quello di ieri
sì,
e quello del litigio con Mancini,
sì,
e dello scarso impegno che anche l'allenatore poi di fatto ha fatto capire, e lui ha chiesto che quando lui entra in campo deve dare qualcosa di più. Insomma, ci sono dei peccati di gioventù che spero siano limitati nel tempo, altrimenti io comincio a vedere già questi ragazzi pieni di tatuaggi, pieni di boria, ricchi, straricchi, con macchine di lusso, orologi di lusso. Io non vorrei che perdessero poi di vista quella che è la realtà, e questo poi gli preclude di poter arrivare a giocare a questi livelli. Ecco, siccome questi ragazzi per oggi sono dei talenti, devono ancora dimostrare tanto. Sono agli inizi e quindi devono stare attenti. Ora, qualche peccato di gioventù ci può stare, lo perdoniamo, ma che non perduri nel tempo, perché sennò vuol dire che c'è qualcosa da rivedere.
Quindi lo perdoniamo, dai, momentaneamente lo perdoniamo.
Ma no, va perdonato. L'importante è che insomma cominci a capire che non ha fatto ancora nulla di importante nel calcio Zaniolo. La Zaniolo è in fascia, è un giocatore in fascia, è appena nato, e quindi staremo a vedere nel crescere quello che diventerà. Ma per ora non ha ancora vinto nulla, non ha fatto ancora nulla di particolare. Se ogni tanto fa qualche peccato di gioventù, soprassediamo, ma che non ci siano altri episodi, perché sennò ci fa capire qualcosa di diverso. Io non spero che questo non succeda.
Speriamo, no Gianni, così chiudiamo la cosa di Zaniolo, dai.
Speriamo, sì, speriamo, ripeto, per il calcio italiano, oltre che per lui stesso, perché per me è un giocatore vero, è dei migliori giovani che stanno in Italia, secondo me lui è al primo posto, senza discussione, mi meraviglio. Però io sono d'accordo al 101% di quello che gli ha detto il grande bomber, onestamente, è lui che è stato veramente un grande bomber. È stato un grandissimo. Allora, se anche lui che si è trovato con tanti giovani alle spalle che non si sono comportati bene nella vita privata, questo vuol dire che è un campanello d'allarme. Però papà è stato un calciatore, non è stato un bomber come Ciccio, ma è stato un centravanti. Anche il padre deve cercare di portarlo su quelle che sono, diciamo, delle regole disciplinari comportamentali nella vita privata, che purtroppo lui, che sta adesso nell'orchio del ciclo, deve cercare di evitare assolutamente, perché è importantissimo. Questo mi dispiace, dall'altra parte i giovani di oggi sono così, non c'è niente da fare, gli devi solamente cercare di redarguirli al momento giusto, e anche in maniera molto forte, e se no difficilmente, come diceva Ciccio, macchine di lusso, alberghi, gli orologi, le cose, le ragazzine che gli corrono dietro, insomma, si possono perdere. Invece lui deve essere serio, per esempio come Del Piero, per esempio, che è il classico veneto, ma un ragazzo non ha mai fatto parlare di sé, è stato un grandissimo campione. Come ce ne sono stati gli altri, però che si sono persi sicuramente.
Allora, vi voglio chiedere una cosa, anche un pensiero su Chiesa. Voglio approfittare della presenza anche di Ciccio Graziani. Chiesa, Ciccio, insomma, non sta vivendo Io non so, forse un po' la mano, possiamo inserirlo tra i flop di questo campionato, Chiesa, perché e capire poi perché non è riuscito ad esprimersi a certi livelli, colpa sua, colpa anche, non so, adesso dell'allenatore che lo fa giocare terzino come nell'ultima partita. Ho capito, ma io quando vedo certe cose non, cioè io qua c'ho due giocatori, allenatori, ho capito, ma come si fa a far giocare terzino Chiesa? Io non lo so. Ciccio, vengo da te, poi sento anche Gianni.
Allora, le colpe possono essere di tanti, di tutti, però Federico l'hanno fatto giocare in tutte le posizioni tranne che nel suo ruolo. Gli hanno fatto fare la prima punta, la seconda punta, il terzino, il mediano, poche volte ha fatto l'attaccante esterno, che è il suo ruolo naturale, e da una risorsa purtroppo questo ragazzo è diventato un problema. Io fossi la società fiorentina mi domanderei anche il perché se oggi tu lo vuoi mettere in vetrina per poterlo dare, per poterlo vendere, è un gioiello scolorito questo qui.
Certo.
Trovi meno un po' il lockdown, un po' le difficoltà delle società, ma anche il fatto che lui sia andato incontro a una stagione difficile, negativa per certi versi, non mette in condizione la società, nel caso in cui, di portare a casa quei soldi che servono eventualmente per investire e fare una squadra più forte. Hanno colpa un pochino tutti, anche lui, però io credo che anche la posizione in campo che lui in certi momenti ha accettato malvolentieri lo abbiano assolutamente penalizzato. Per me Chiesa insieme a Zaniolo sono i due talenti più importanti, con Tonali, mettiamoci dentro anche Tonali, i veri talenti che noi abbiamo in questo momento
nel calcio italiano,
con delle prospettive di crescita. Però questo Chiesa qui l'hanno fatto giocare dappertutto meno che nel suo ruolo naturale.
Gianni?
Sì, d'altra parte lui deve giocare quando più è possibile, diciamo, verso, diciamo, la porta avversaria, in un 4-3-3 per esempio, largo a destra o a sinistra, che rientra col destro, che è la sua qualità. Per me è il suo ruolo, che ne dicono, è proprio il classico da Juventus, perché lui riesce anche facilmente a saltare l'uomo, andare al cross o andare al tiro. Quindi che cosa vogliamo da un giocatore che ha gamba, a livello muscolare forte, c'ha una grande tenuta e che vede anche la porta? Quindi bisogna cercare di aiutarlo e farlo giocare un sistema di gioco che possa valorizzare le sue qualità. Per esempio anche nel Napoli stesso avrebbe fatto faville nel 4-3-3 di Gattuso, ma dico, è l'abito suo, lui è quel giocatore. Se invece bisogna pretendere da lui che venga dietro, che venga a fare la fase difensiva, a fare il terzino e poi ripartire, diventa un problema. Allora già il giocatore non si esprime secondo i suoi livelli.
Tu lo vedresti bene, Ciccio, alla Juve, come dice Gianni, anche nel 4-3-3, sì, ad esempio Sarriano?
Sì, assolutamente sì, nella Juventus e nel Napoli, in altre squadre, lui nel 4-3-3 diventa devastante, perché come diceva Gianni, lui su 10 volte che ti punta dall'esterno verso l'interno, o che vada a calciare o che vada a crossare, 8 volte ti salta, perché è rapido, è veloce, ti punta in tutte e due le parti, sia a destra che a sinistra. Però è chiaro che se tu lo impieghi in maniera sbagliata, metti in condizione i ragazzi di andare a fare brutte figure.
Certo. Ma tu ti immagini, Marco, che nel Torino di Ciccio Graziani e di Pulici, se a destra Claudio Sala gli avessero fatto fare il terzino, ma tutti quei cross per la testa di Ciccio e per Pulici che si incrociavano e che ti facevano male, ma male nel vero senso della parola, in area di rigore. Ma quanto faceva tutta quella valanga di gol, 300 gol? Non li facevano mai, voglio dire, ne potevano fare 270. Ma tu hai un giocatore come Chiesa che ti salta l'uomo, rientra, cerca la porta, fa cross, la mette a rimorchio dietro. E noi è un giocatore che deve giocare effettivamente, aiuta il
calcio. Allora, sì, lo sai che Gianni ci stanno dicendo che noi lo pompiamo troppo,
sì,
questo
dice,
calciatore, vero?
Sono 3 campionati che non arriva mai a 8 gol. È un giocatore normale, nulla di che, non lo pompate.
Quindi lo stiamo esaltando un po' troppo, non so, Ciccio, sei d'accordo? Forse esageriamo noi?
No. Ma noi l'abbiamo visto e ammirato in nazionale, ha fatto cose importanti. E quest'anno poteva essere l'anno buono per potersi migliorare, ma è andato incontro anche un anno sbagliato, poi il lockdown, c'è di tutto di mezzo quest'anno. però se tu un ragazzo lo vedi ad allenarsi e vedi le qualità che dimostra di avere, sono incredibili. Io ho avuto la fortuna e ho la fortuna di andare a vedermi ogni istante nella mente della Fiorentina. Ma ragazzi, ma questo fa in velocità, in rapidità delle cose che sono fantastiche. Poi dopo però, ripeto, lo metti a giocare in un contesto di un ruolo, di una posizione che non è la sua, lui fa fatica. Se tu lo metti a giocare con le spalle alla porta, lo rovini. Purtroppo ci sono stati momenti a Firenze che lui, per esigenze tecniche, tattiche, ha dovuto sacrificarsi. Io, va bene, mi sacrifico una volta, due, tre, ma poi il resto fatemelo giocare nel mio ruolo naturale. E purtroppo questo non è successo. Questo è il problema serio che ha avuto Chiesa.
Questo è il problema di Chiesa. Senti, invece, sfida Torino-Roma, giusto? Quindi che la riguarda sempre da vicino.
Belotti-Dzeko.
Esatto, Belotti-Dzeko. Questi due attaccanti, guardando un po' così al futuro, che ne pensate? Cioè, Dzeko sembra
uno ha futuro, l'altro ha ancora poco di futuro, perché Dzeko, un po' per l'età, un po' per tante altre cose, insomma,
però lo vogliono. Hai visto, Ciccio? Lo vogliono, cioè, ad esempio, l'Inter è un giocatore che vorrebbe Conte. Quindi,
ma
diciamo,
lui sta bene. Lui, se sta bene fisicamente, può anche allungarsi la carriera, perché lui è fisicamente integro, ha una buona muscolatura. Però io all'Inter una coppia Lukaku-Dzeko, francamente, non la vedo, perché pensare che uno di due si sacrifichi per l'altro, faccio fatica a pensarlo. Ma e poi sono molto simili anche in campo, giocano, occupano più o meno la stessa zona di campo. Io non posso pensare Lukaku all'ala o Dzeko all'ala esterno, ma faccio un po' di fatica a pensare questo. L'Inter lo prende eventualmente per tenerselo lì, perché nell'arco di una stagione c'è bisogno di un turnover esagerato a volte, e quindi all'occorrenza ti manca Lukaku, butti dentro Dzeko.
Gianni, sei d'accordo pure tu?
Come fai a non essere d'accordo? Il fatto che Lukaku, anche fisicamente, anche se tende ad allargarsi sulla zona di centrodestra, rientrando con il sinistro, lui ha avuto la fortuna, lo stesso Lukaku, di tenere il ragazzo Lautaro, che fa movimento, parliamoci chiaro, fa un grande movimento, attacca lo spazio, ma con Dzeko è prima punta, con Lukaku, se dovessero nel progetto interista stare insieme, per me, insomma, possono tenere due versioni, anche in area di rigore, aspettando il cross di Candreo o di chi per esso, ma certamente, come ci cozzano, come tatticamente non ci stanno, non sono assolutamente complementari, anche per me non sono complementari.
Invece, Belotti,
Marco,
prego.
Faccio questo piccolo paragone, no? Nel Torino io mi sono adeguato per vari motivi, anche perché intanto Pulisic c'era già da più anni, aveva già avuto dei risultati importanti, prima che arrivassi io ho già vinto una classifica dei cannonieri. Io mi sono adattato a lui, e questa è stata la nostra forza, perché io ho tratto dei benefici e lui anche. Certo. Ma anche nella Juventus, dove c'era Bettega e Boninsegna, è Bettega che si è dovuto adeguare a Boninsegna, non viceversa, perché Bobo diceva: io sto qui, questo è il mio ruolo, non mi mandate sugli esterni, non mi mandate a fare i cross, che io non è roba per me. E allora Bettega gli girava intorno, andava lui spesso sugli esterni e lavoravano bene insieme. Ora pensare al giorno d'oggi, che uno dei due si sacrifichi per l'altro, io non ci credo, insomma, ecco perché penso che
non è una coppia che secondo te non funziona. Senti, invece, chiudere questo discorso su Belotti, poi andiamo anche a un gioco e sentiamo qualche audio degli ascoltatori al volo. Belotti, mi dite, cioè, questo è un giocatore, io vedo pure delle cifre che vengono spese, il Napoli adesso mi sembra ha speso più di 50 milioni per Osimhen, che ne parlano tutti bene, eccetera, eccetera. Ma il futuro di Belotti dov'è? Qual è, Ciccio e Gianni Di Marzio? Questo è un attaccante che, insomma, se ne è sempre parlato bene, un grande, si sacrifica tantissimo, forse pure troppo. Il Toro è una squadra che rimane un po' a metà, no? Non si capisce qual è il futuro di questa società gloriosa. Ciccio, che ne pensi?
Io fossi l'Inter, se dovia Lautaro, investo subito su Belotti. È come se la Roma dovesse entrare in Dzeko subito su Belotti. Ci vogliono minimo 50 milioni, se no il Torino non te lo dà, si priva dei giocatori più forti che hanno. Ma a me Belotti piace, è una squadra importante, lo vedo bene. Ma guarda, Ora dico un'eresia, no? Che per noi tifosi del Toro diventerebbe un problema serio, un problema importante. Ma Belotti in una realtà come quella juventina, con un centravanti così, ma sarebbe la fortuna per lui giocare in una squadra con quelle, con quegli schemi tattici e con quelle potenzialità? Cioè Belotti ha bisogno adesso di trovare una collocazione in una squadra che punti a traguardi importanti.
Sì, sono d'accordo.
Sia in Italia o all'estero. Sì, ma sì. Io fossi l'Inter, se dovevo Lautaro, vado subito, immediatamente a prendermi Belotti per sostituirlo.
Gianni, tu sei dello stesso avviso?
Lui è proprio il classico attaccante che sente la porta di testa, di piede, mi pare. È un attaccante che a Torino ha fatto una valanga di gol, immagino che sia arrivato, diciamo, sui 70-80, forse anche 90 gol, non lo so, ma la media è questa. Quando era giù a Palermo io lo seguivo, pure ne ha fatto la ventina, e così anche prima ancora quando stava l'Albino Lepp, eppure era un attaccante che la buttava dentro, eppure aveva fatto la ventina di gol. Oddio, l'attaccante che sa il senso del gol lo farà sempre il gol, come ricordatevi, mi permetto di dire, anche i ragazzi che sta prendendo questo Napoli, Osimhen, io l'ho visto a 16 anni in Cile a un mondiale under 17 che ha vinto la Nigeria, è un controverista che ti fa male, è un giocatore che ti fa gol anche di grande classe, ti fa lo scavetto, ti fa il pallonetto, è un investimento. Osimhen c'ha 20 anni, 21 anni, Belotti non vorrei sbagliare, ma non so adesso in questo momento mi sfugge l'anno di nascita, ma immagino che possa avere, diciamo, come età i suoi, non lo so, aiutami tu Marco, che non sono documentato, sarà del 92, 93, 94, quello è un 93, quindi è un bellino che la sua maturità, se vuoi vincere diventa Belotti, se vuoi andare su una scommessa che può diventare un bomber importante per il modulo di gioco del Napoli.
Belotti è 93 Belotti.
È un 93. E mi chiedo di 5-6 anni di differenza con un giovane che anche fisicamente sui 30, 40, sui 50 metri ti fa fare pressing. Questo Osimhen è un giocatore forte, per me è forte.
Vabbè, quindi no, per carità, che sia forte era soltanto una valutazione su Belotti, che sono d'accordo con Ciccio che ora, insomma, però dipende anche da lui, no? Forse pure lui dovrebbe chiedere qualcosa di più in questo momento, proprio perché è un attaccante che ha delle caratteristiche per poter far bene, forse potrebbe chiedere, pretendere qualcosa in più anche lui. Staremo un po' a vedere. Allora, sentite, c'è qualche domanda al volo e poi vi sto per salutare. Sentiamo un audio, poi c'è una domanda anche scritta che ci chiedono una cosa. Vai.
Buongiorno. Ragazzi, però finiamola un attimo, perché cioè ogni volta ma il ragazzo è giovane. Ma stava fumando solo una sigaretta elettronica. Stava fumando. Punto. Stava fumando.
Va bene.
Vabbè, quindi che famo? Mettiamo lo imprigioniamo da qualche parte, perché cioè gli facciamo fare, non lo so, Ciccio, che gli vuoi far fare a uno che sfumava, ragazzi, una sigaretta?
Lo facciamo camminare sui carboni ardenti.
Mamma mia, ragazzi. Mamma mia.
Io capisco che nel calcio devi diventare adulto presto e spesso succede. Però insomma, qualche ragazzata, qualche coglionata va perdonata, dai, si fuma una sigaretta.
Il saggio fuma. Ciccio, ma è giusto così.
Si sta fumando una sigaretta con degli amici, magari fa un po' lo spiritoso, ci può stare, non è ancora arrivata la maturità. A volte non si rendono manco conto delle responsabilità che spesso
hanno.
Si portano dietro.
Certo.
Perché oggi i social, il mondo di Leo Sanna li fa sentire subito dei marziani,
delle
però, insomma,
star.
Tanto io dico sempre, ma gli errori per crescere li abbiamo commessi,
certo,
tutti,
certo.
Anch'io ho 20 anni, ho fatto delle stupidaggini e poi mi sono pentito e sono cresciuto, cioè non vogliamo, certo, lo rimarchiamo, però non
esageriamo, dai.
Non è che gli possiamo dare una settimana di galera perché
mi sembra strano, dai.
E poi se non ci fossero stati i social, nessuno avrebbe saputo nulla.
Oggi purtroppo con i social, con queste situazioni qui,
disastro.
Tutto viene amplificato.
È vero, un disastro. È proprio un disastro, è vero. L'ultima, Gianni, e poi lo salutiamo, dai.
Orsolini è meglio o peggio di Chiesa?
Gianni, te lo chiedono a te al volo, è peggio o meglio, com'è Orsolini?
Ma secondo me è un giocatore un po' diverso, cose diverse, le caratteristiche sono più simili. Lo stesso Orsolini, per esempio, è bravo nella fase offensiva, e chi è semplice, se effettivamente di cui chiede un sacrificio, ti fa fare anche la fase difensiva, poi al limite può fare anche l'interno, Chiesa, come già l'ha fatto diversamente. Orsolini è un buon giocatore, abbastanza estoso, forse un po' troppo egoista, però con la sua rapidità salta bene l'uomo, è un buon giocatore.
Un buon giocatore.
Certamente, Chiesa però ha una forza della natura che difficilmente ce l'ha Orsolini.
Bene, avete un minuto a testa e vi saluto per leggere la spina dorsale. Stiamo cercando insieme alla giuria di Maracanã di scegliere il miglior portiere, il miglior difensore, il miglior centrocampista e il miglior attaccante di questo campionato. Ciccio Graziani.
Il miglior portiere.
Vai.
Il miglior portiere, diciamo, io dico Handanovic, che mi piace da morire.
Handanovic, vai. Difensore.
Il difensore... Devo dire De Ligt mi è piaciuto molto, è cresciuto molto.
Centrocampista?
Potrei dire allora, il mio preferito è Koulibaly, tanto per essere chiari. Però devo dire che il primo anno De Ligt per l'Italia
ha fatto molto bene.
Lo metti?
Ha fatto molto bene, alla lunga ha fatto molto bene.
Bene. Centrocampista.
Castrovilli è in assoluto la sorpresa più bella di questo campionato, perché al primo anno un giovane così, con quella padronanza, è straordinario.
Attaccante?
Qui ti voglio.
Attaccante io dico Belotti, ma non perché sono per Toro, perché sono per il calcio italiano, anche se devo dire che Immobile è quello che in questo momento è fuori concorso. Diciamo, io dico Belotti, ma perché secondo me Immobile è un po' fuori concorso, perché io sto facendo un tifo enorme perché possa vincere la classifica cannonieri e perché possa vincere la scarpa d'oro, però devo dire che come tipologia di calciatore Belotti a me piace da morire.
Bene, Gianni,
mister,
tocca a te, dai,
portiere,
quattro
miglior,
nomi.
Miglior portiere,
io prenderei quello dell'Udinese, Musso.
Bene,
senza dubbio, come rendimento.
Bene.
Certamente non ha fatto qualche scivolata come l'ha fatta quest'anno Handanovic, fermo restando che Handanovic è un grandissimo portiere.
Ma nessuno mi sta dicendo Gollini,
Musso, dai, andiamo avanti.
Difensore
Koulibaly, senza dubbio.
Koulibaly. Hai visto ieri come ha marcato?
Centrocampista.
Vai.
Centrocampista io prenderei Amrabat del Verona.
Bene.
Attaccante.
Poi...
Attaccante
immobile,
bravo mister.
Quindi Immobile, va bene, ok. Allora abbiamo un po' completato il quadro, vediamo un po'. Poi domenica faremo un po' una sorta di
punto
della situazione con i voti della giuria di Maracanã. Bene, salutiamo Gianni Di Marzio e Ciccio Graziani. Grazie per essere stati con noi. Un abbraccio,
ciao,
ragazzi.
Ciao.